Ci ritorneremo nella lettera ai Galati. Domenica scorsa abbiamo fatto una pausa, abbiamo considerato la giustizia di Dio nella distruzione di Gerico e oggi concluderemo quasi tutto il capitolo 5. Vedremo i versetti 24 e 25, resterà solo il versetto 26 di questo capitolo. E oggi dovrebbe essere, se non ricordo male, il quindicesimo sermone di questo capitolo. Perché ci siamo soffermati così tanto su questa parte? L'avevo detto alcuni mesi fa, ma voglio ripeterlo, perché questa è la parte più importante che riguarda proprio la Chiesa, che riguarda i credenti. E oggi vedremo il filo logico di Paolo che ci porterà a un traguardo intermedio di tutto il suo discorso per quanto riguarda la vita pratica. Il punto di arrivo finale lo vedremo al capitolo 6, ma oggi vedremo questa parte conclusiva del discorso di Paolo che è iniziata al versetto, possiamo dire al versetto 13 del capitolo 5. E non voglio soffermarmi su quello che abbiamo già visto nei capitoli precedenti, ma solo brevemente dobbiamo fare qualche considerazione per capire il filo logico di Paolo. Il tema principale dell'epistola, ricordate qual era? È la salvezza per sola fede, di una salvezza senza opere umane, ma solo nella fede in Gesù Cristo. E se ci ricordiamo la problematica iniziale che ha incontrato questa chiesa, queste chiese, era che si erano introdotti dei falsi insegnanti e avevano messo in crisi la fede di questi Galati dicendo che Cristo non era sufficiente per avere la grazia, ma dovevano aggiungere opere. Ora, tralasciando i primi due capitoli, dal capitolo 3 e 4 Paolo fa proprio un profondo chiarimento biblico per insegnare cos'è la salvezza. Paolo ci parla di una salvezza che faceva parte del piano di Dio e dice che anche Abramo fu salvato per fede. Paolo parla dei patti che Dio fece con Abramo e poi fece successivamente un patto con Mosè, dando la legge. Ma la legge aveva solo una funzione intermedia tra il patto con Abramo e l'arrivo di Gesù Cristo. E quindi la funzione della legge non era capace di salvare il peccatore, ma la legge aveva la funzione di portare l'uomo al Cristo. E dal capitolo 5 c'è uno stacco incredibile, c'è un cambio di direzione. Paolo finora ha parlato di tutta l'opera di Dio, di ciò che Dio ha fatto per il credente. E ci ha mostrato che la grazia è un dono completamente di Dio senza nessun tipo di contributo umano. Ma dal capitolo 5 c'è questo cambio di direzione, non viene tanto più innalzata l'opera di Dio, ma i riflettori adesso sono puntati sui credenti. Quindi mezza lettera, possiamo dire, escludendo i primi due capitoli, è incentrata su di Dio. E mezza lettera, capitoli 5 e 6, è incentrata sui credenti. Sapete cosa fa Paolo in tutta la lettera? Paolo fa una apologetica, che parolone difficile. Un parolone che significa semplicemente la difesa della salvezza per sola fede. Tanti credenti di oggi non sono in grado di difendere la propria salvezza con dei principi biblici. Ma come stiamo vedendo, la difesa della fede è indispensabile per ogni credente, perché non deve succedere come è successo ai Galati, che arriva il primo pinco pallino, che ti mette in discussione la tua fede e tu non sei in grado di difenderti. Tanti non sanno se siamo predestinatari, se siamo arminiani, tanti a me non interessa questa cosa qui. Invece se tu fai parte di una chiesa, tu devi sapere quello in cui credi. I credenti di oggi sanno solo che la salvezza è per fede. Questo è stato capito bene. Tu non devi fare nulla. Ha fatto tutto Dio. fatto tutto Dio. E la santificazione non viene mai menzionata come un aspetto principale, ma viene menzionata come un aspetto secondario, come se fosse un optional, come se fosse una cosa non importante. Eppure lo abbiamo già menzionato, ma voglio rileggerlo. Ebrei 12,14 dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ebrei ci dice che senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Per cui la difesa del vero Vangelo per grazia, possiamo concludere, come sta facendo Paolo, è incentrata sempre su Cristo. È sempre su Cristo incentrata e consiste nel condurre, la prima parte, le persone a Cristo, come ha fatto fino alla fine del capitolo 4, e poi dal capitolo 5 nel farti nell'insegnarti come devi camminare insieme a Cristo. Quindi l'apologetica non riguarda solo l'opera di Dio, ma riguarda anche l'opera che devono fare i credenti, la responsabilità e i doveri del credente. Efesini 2:10 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ecco, un'altra cosa che viene tralasciata. L'opera della grazia è un dono completamente da parte di Dio, ma ci sono opere che Dio ha affidato ai credenti da portare avanti, da compiere. Purtroppo il dramma che vivono le chiese di oggi è che le persone che vengono portate a Cristo, vengono portate a Cristo come se fosse un traguardo, come se fosse un punto d'arrivo. Vai a Cristo, non serve altro, non devi fare niente. Questo non è tutto vero, manca una parte. Il passo successivo è che quando porti questo messaggio devi dire anche come devi camminare adesso con Cristo, camminare nella giustizia di Dio, e questo richiede il massimo impegno. Matteo 28:20, Gesù dice agli apostoli, insegnando loro, ai futuri discepoli di Gesù Cristo, a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ma questo messaggio non piace e tante volte non viene proprio comunicato a chi si avvicina alla fede. Ho sentito proprio da poco, ci sono chiese molto numerose in Italia che hanno cambiato già più volte il proprio statuto dottrinale. Noi non abbiamo uno statuto dottrinale, e se nella volontà di Dio, spero che entro fine quest'anno avremo anche noi uno statuto dottrinale. Lo statuto dottrinale è la carta d'identità della Chiesa, è uno statuto dove vengono elencati tutti i principi biblici in cui tutti i credenti, tutti gli appartenenti di questa Chiesa credono. E nello statuto dottrinale ci sono elencati anche i modi comportamentali dei credenti, il comportamento, come si devono comportare i credenti. E questi statuti vengono cambiati, e purtroppo non è uno scherzo, perché si ha paura che le chiese si svuotino. La motivazione è perché il mondo è cambiato. Oggi mi hanno detto ci sono più coppie separate. Oggi la separazione è un dato di fatto, oggi i matrimoni sono pochi, per cui questa è una motivazione, e tanti convivono. Come facciamo a farli stare nella Chiesa? E poi ci sono tanti ragazzi credenti nella Chiesa, ma sono, diciamo, tanti, ma sono pochi, non ci sono tanti ragazzi per loro per farli sposare, quindi è giusto che il credente si possa stare insieme a un non credente. E anche per chi convive non c'è problema. Se tu manifesti una certa purità per un certo periodo, allora tu puoi essere impegnato anche in un ministero più importante all'interno della Chiesa. La Chiesa quindi si uniforma al mondo sempre di più. E no, cari fratelli, non funziona così. Non funziona così. Paolo in questi versetti, ma non solo Paolo, tutto il Nuovo Testamento ci dicono che il credente non deve uniformarsi al mondo, ma deve uniformarsi a Gesù Cristo. deve uniformarsi a Cristo. Ora, dopo questa premessa, entriamo nei versetti di oggi, ma leggiamo proprio tutto il nostro contesto per ricordarci quello che avevamo già visto, e leggiamo dal versetto 13 al 25. Galati 5, dal versetto 13 al 25. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete, divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Notiamo al versetto 13, partiamo dal versetto 13, Paolo dice: siamo stati chiamati a libertà. Come avevamo introdotto, Paolo adesso fa un chiaro riferimento all'opera che Dio ha fatto, che ci ha liberati grazie a Gesù Cristo, quindi siamo alla salvezza, ci è stata donata, e sta parlando della libertà che è un dato di fatto che ha ricevuto il credente senza aver fatto niente. Ma subito dopo introduce la responsabilità del credente, dice: soltanto essere chiamati a libertà non significa avere la licenza di peccare. E ci mostra che la nostra carne ha proprio una natura peccaminosa. Dal versetto 16 entra ancora meglio nell'argomento e ci mostra che, come ha già fatto nei capitoli precedenti, i credenti adesso hanno una nuova natura, hanno lo Spirito. E se ci ricordiamo, Paolo inizia a mostrarci proprio la via della santificazione. Dice: io dico camminate secondo lo Spirito Santo, quindi in santità di vita. E ai versetti 16-18 Paolo aveva mostrato il conflitto fra queste due nature che caratterizzano il credente. Solo il credente ha due nature, una umana, quindi ha una natura della carne, e una dello Spirito. E dice che queste due nature sono nemici tra di loro, non vanno mai d'accordo, o segui uno o segui l'altro. E poi Paolo fa un lungo elenco di quelle che sono le opere di uno, quindi le opere della carne, e queste opere, come avevamo visto, riguardano sia i non credenti che i credenti, quando non camminano secondo lo Spirito. E poi dall'altra parte fa un elenco che avevamo visto singolarmente uno a uno, fa un elenco delle caratteristiche del frutto dello Spirito Santo, e queste invece riguardano soltanto il credente, anche queste sono state donate da Dio. E oggi vedremo quest'ultima virtù dell'opera dello Spirito Santo, e come era anche nella locandina di questa settimana, lo Spirito Santo produce una vita vittoriosa in Cristo. Vediamo intanto il versetto 24, che dice: quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. A gennaio sono andato a Roma a una conferenza, l'ho già detto, e un insegnante, in uno dei brani che ci ha portato, in questo brano era Romani 12, dove c'è scritto di amare i propri nemici, questo professore, per rompere un po' il ghiaccio ridendo, ci ha detto: prima di iniziare vi faccio una chiamata ad andarvene. Volete andarvene? Perché se restate, per voi ci saranno delle conseguenze. E ci disse continuamente: siete sicuri di voler restare? E poi fece alla fine, dice, ancora un'ultima volta faccio un ultimo appello, è l'ultima chiamata ad andartene. Perché se tu resti, non puoi dire non sapevo. E dice alla fine, questa conferenza, per concludere un po' questa illustrazione, era per i pastori di chiesa o per conduttori di chiesa, e nell'amare i propri nemici, l'applicazione che ci ha portato è di amare i nemici che ci sono in chiesa. In che modo devi amare quelle persone? Ogni pastore, non è una regola fissa, ha dei nemici in chiesa perché predica la parola di Dio. E come ti devi relazionare, come devi amare queste persone? Perché siamo tutti chiamati ad amarci, anche tutti. E anche io vi faccio la stessa domanda: volete andarvene anche voi? Siete sicuri di restare? Perché anche voi oggi non uscirete come siete entrati. Anche voi non potrete dire: io questo non lo sapevo. Paolo finora sembra quasi esortare i credenti a camminare nello Spirito, quasi come se fosse un consiglio che dà. Ma da questo versetto i toni di Paolo si fanno più decisi. Paolo dice: quelli che sono di Cristo, chi sono quelli che sono di Cristo Gesù? È una domanda semplice. Sono quelli che appartengono al Signore, quelli che hanno creduto nel sacrificio di Cristo. Quindi quello che Paolo sta affermando riguarda i credenti, non i non credenti, giusto? Paolo sta dicendo: tutte le persone che sono di Cristo mediante la fede in Lui e nella sua perfetta opera salvifica hanno crocifisso la carne con le sue passioni e con i suoi desideri. Hanno crocifisso la carne. Quanto forte è questa affermazione di Paolo! La crocifissione era proprio un mezzo di esecuzione, qualcosa di pratico a quei tempi. Oggi non abbiamo crocifissioni qui. A quei tempi di Paolo la gente veniva crocifissa, sappiamo che il Signore Gesù è stato crocifisso. La parola crocifisso nel Nuovo Testamento viene ripetuta 30 volte, 26 volte è riferita a Gesù Cristo e 4 volte viene riferita ai credenti. Quelli che appartengono a Cristo hanno crocifisso la carne. Chi è che fa l'azione? Quelli e il credente, sono i credenti, non è Dio. Adesso non è più Dio chiamato in causa, ma sono i credenti. Ma c'è un altro problema. Il verbo indica un'azione al passato. Hanno crocifisso la carne. In poche parole, hanno appeso la carne sul legno anche loro. Adesso vi faccio una domanda un po' difficile. Se la carne è stata messa a morte, chi pecca? È un falso credente. Alcuni interpretano questi versetti proprio così. Dicono: se tu fai le opere della carne, quindi pecchi, tu sei un falso credente. E questo è un insegnamento da legalista, è un peso impossibile da portare. E quindi chi insegna questo insegna a mettersi delle belle maschere. Ma questa affermazione contraddice quello che dice Paolo nei versetti che abbiamo appena considerato, del combattimento tra la carne e lo spirito. O segui uno o segui l'altro. Inoltre contraddice un altro brano della scrittura, Romani 7, dove Paolo si interroga e dice: perché se voglio fare del bene non riesco e quando voglio fare il bene invece faccio proprio il male? Dice: tante volte peccava e lui si abbatte per questo e dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma poi dice: grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi il combattimento è reale. Non è vero che se pecchi tu sei un falso credente. E allora come interpretare questo versetto in Galati? Per comprendere il significato, non vedremo tanto, ma per comprendere il significato di questa frase dobbiamo andare, ve lo leggerò io, a vedere le altre tre volte in cui viene usata la parola crocifissa non riferita a Cristo ma ai credenti. Leggo Romani 6,6, dice: sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Paolo inizia in questo versetto, afferma che nel momento della nostra giustificazione il nostro vecchio uomo è stato già crocifisso. Adesso leggo Galati 2,20. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E infine leggo Galati 6,14. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. In tutti questi altri tre versetti si parla di essere stati crocifissi come di un'azione subita, un'azione passiva, non più attiva, hanno crocifisso, ma passiva, qualcosa che hanno subito. Ed è un modo vivido per dire di essere ucciso, di essere giustiziato. Nei primi due brani Paolo sta insegnando che nel momento in cui credi, la tua vecchia natura è stata condannata a morte e tu fai vivere Cristo in te. Invece nel terzo brano lui dice che il mondo è stato crocifisso per lui. Quindi sia la carne che il mondo, sta dicendo Paolo, non sono più il suo padrone. In nessuno di questi tre brani c'è una morte totale del credente. Il residuo della vecchia natura è ancora vivo. Ma per capire ancora meglio, andiamo un attimo in Romani 6. Leggiamo due versetti di Romani 6. Romani 6, al versetto 4 c'è scritto: siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Nel momento che tu hai confessato Cristo come Signore, tu hai messo a morte la tua carne, hai riconosciuto la malvagità della tua carne. E nell'essere unito a Cristo, la morte che è avvenuta in passato, ma in realtà è avvenuta su Cristo, tu essendo unito a Lui, quella morte che tu hai abbracciato è quella che ti dà vita. Dio ha punito solo Cristo, non c'è stato bisogno di punire noi, ma ha punito, e quindi quella giustificazione è stata data a te. Nell'atto di fede però, da parte del credente, il credente ha dichiarato anche lui di mettere a morte la sua carne, ha riconosciuto tutti i peccati che la carne produce. E dice qua: siamo stati, versetto 5, totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua. La carne del credente per Dio è già morta, lo sarà definitivamente quando avremo la glorificazione. Se ti sei unito a lui, nel momento in cui tu hai dichiarato Cristo come Signore, tu hai messo a morte la tua carne. Dice: questa non è più il mio padrone. Il mio padrone adesso è il Signore Gesù Cristo. Ma siccome non c'è stata proprio questa esecuzione su di noi, e l'esecuzione è venuta soltanto su di Cristo, c'è ancora una parte viva di questa carne che ancora si ribella a Dio, è contraria a quello che suggerisce lo Spirito Santo. E questo sarà soltanto quando il Signore ci darà un corpo glorioso. Per fare un'illustrazione, è come un pollo con la testa mozzata. Sapete cosa fa un pollo con la testa mozzata in un prato, in un giardino, in un cortile? Il pollo continua a correre, senza testa. Così è la nostra carne, ha già ricevuto un colpo. Adesso è in attesa quando Dio ci darà un corpo nuovo. Questa vecchia carne sarà tutta messa a morte definitivamente. Il credente, nel momento in cui ha dichiarato Cristo, proprio ha messo a morte la sua carne. Nella frase «hanno crocifisso la carne», che significa un'azione passiva, in realtà il credente si è impegnato con il Signore a mettere a morte la sua carne giorno per giorno. Ecco la prima conclusione di Paolo al versetto 24. «Sì, è vero che tu, caro credente, hai due nature. È vero che la carne e lo spirito hanno desideri contrari, ma se tu sei un vero credente, se tu appartieni a Gesù Cristo, tu ti sei impegnato a far morire la tua carne con le sue passioni». Questa lunga lista che abbiamo sentito dal versetto 19 al 21, le opere della carne, che è presente ancora nella vita dei credenti e deve essere messa a morte giornalmente. Colossesi 3 dal versetto 5 dice: «Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Prima vivevamo in queste cose, adesso non viviamo più in esse». Altro che arrivi a Cristo e non devi fare più nulla. Devi far morire la carne ogni giorno. E questa parola crocifisse, devi inchiodare la carne. E la crocifissione è qualcosa di doloroso. Innanzitutto l'ha subita Cristo, ma è doloroso inchiodare la nostra carne. Proviamo solo a immaginare, prendiamo un chiodo e ci perforiamo la mano in continuazione. Quanto dolore prova questa ferita? Così è la santificazione. Prima di passare alla seconda conclusione di Paolo, versetto 25, notiamo che Paolo non dice soltanto hanno crocifisso la carne, ma aggiunge qualche particolare. Dice hanno crocifisso la carne, ma dice anche con le sue passioni e i suoi desideri. Notiamo che la carne è la parte esterna del corpo. Abbiamo visto l'altra volta, le passioni e i desideri sono invece quelle che stanno nel nostro cuore, nella nostra mente. I farisei, come il massimo esempio dei religiosi ipocriti, pulivano l'esterno del bicchiere e in qualche modo crocifiggevano la carne esteriormente. Ma per i cristiani questo non è sufficiente. Ribadisco che non sono opere salvifiche quelle che stiamo vedendo, ma sono opere di santificazione. Il credente non deve mettere a morte solo l'esteriore, ma deve mettere a morte l'interiore, i pensieri, i desideri cattivi, le cupidigie, quelle passioni che abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo parlato di autocontrollo, che bisogna controllare. Quelle passioni che nascono nel nostro cuore, nella nostra mente, devono continuamente essere messe a morte. Tu come credente ti sei impegnato, nel momento in cui hai confessato Cristo, a mettere a morte le tue passioni e i suoi desideri, la carne con le sue passioni e i suoi desideri, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, invidie, eccetera, eccetera. Tu come credente ti sei unito a Cristo, ti sei impiegato proprio a mettere a morte queste cose, già in partenza. E quando arrivano nella mente queste cose, che cosa dobbiamo fare? Teniamo presente che Dio non guarda l'esteriore, Dio guarda il cuore. Tu non puoi per cui provare invidia, non puoi essere geloso, non puoi provare dei sentimenti di maldicenza, non puoi lamentarti. E come uomini invece arrivano queste cose, allora che cosa dobbiamo fare? Nel momento in cui arrivano, dobbiamo metterle a morte subito. Ci siamo impegnati a metterle a morte. E se non lo fai, come dice, come abbiamo letto Colossesi 3:6, per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Significa che tu ti stai ribellando a Dio, non stai mantenendo quel patto che hai fatto con Dio nel momento che hai confessato Cristo. Ecco che confessare Cristo non è una cosa da fare alla leggera. Altro che non devi fare nulla quando vai a Cristo. È vero che la salvezza è solo per fede, ma tu ti sei impegnato a seguire Cristo. Quando mi sono battezzato mi è stato chiesto: cosa vuoi fare adesso? Voglio seguire Cristo. E non posso riempirmi solo la bocca. Passiamo a vedere il verdetto di Paolo al versetto 25. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Innanzitutto osserviamo che il versetto presenta tre verbi. Viviamo, camminiamo, guidati, che possiamo considerare insieme a camminare, perché è un'applicazione. Dice, se viviamo dello Spirito, non è un'ipotesi, ma non è neanche una condizione, ma è un'affermazione. Il credente vive dello Spirito, non è un'ipotesi, non è una cosa certa che il credente vive per lo Spirito. Mentre il secondo verbo, camminiamo, è un imperativo, un comando. Ecco le conclusioni di Paolo. Se sei fatto di Spirito, se sei un credente, allora devi prenderti le tue responsabilità. Grazia sì, ma responsabilità. Se non sei un credente, questa parte non ti interessa. Non è una parte per te. Se non sei un credente, non hai ricevuto tutto il necessario per camminare e crescere nella grazia. Se non sei un credente, l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, non sono cose che per te non le puoi manifestare. E non sono cose che ti fanno ottenere la salvezza se le metti in pratica. Non ti salvano e non contribuiscono alla tua salvezza. Ma se sei un credente, se vivi dello Spirito, allora devi, sei obbligato a camminare facendoti guidare dallo Spirito Santo. Ecco il ragionamento di Paolo dall'inizio del capitolo 5 alla fine alle sue conclusioni. Dice, in vista di tutto ciò che Dio ha fatto nella tua vita, in vista della grazia, in vista della salvezza, in vista della vera vita, in vista della libertà che hai ottenuta, ora puoi, ora hai lo Spirito, ora devi andare avanti diversamente da come camminavi prima. Ora sei obbligato, hai il dovere di camminare diversamente. Ecco che la santificazione non è un optional. Anche Pietro, nella sua seconda epistola, dice la stessa cosa in altri termini. Dice, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. E poi al versetto 5, ascoltiamo bene, voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, eccetera, eccetera, eccetera. Pietro dice che la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita, la pietà, ci ha reso partecipi della natura divina, ci ha dato del suo spirito. Voi per questa stessa ragione, dice Pietro, dovete metterci da parte vostra ogni impegno. C'è un impegno da parte del credente. Non puoi restare con le braccia intrecciate, con le braccia incrociate, ad aspettare che lo spirito ti cambi. Devi metterci ogni impegno da parte tua. Hai ricevuto da Dio tutto il necessario, tutti gli strumenti per operare. Ora devi metterci il tuo impegno, non dice un semplice impegno, ma dice tutto il necessario, ogni impegno. Se mi arrivano ospiti a casa, io devo iniziare la mattina a mettere a posto casa, devo preparare il pranzo, devo preparare mille cose. Ogni impegno, non per ospitare delle persone, ma per ricercare una vita santificata. Ecco la responsabilità del credente. E poi Pietro aggiunge e dice, aggiungete, ci dà proprio il senso di aggiungere a qualcosa che già avevamo, aggiungere ci dà il senso che bisogna crescere spiritualmente, c'è una crescita progressiva che devi ricercare. Se questa mattina sei qua, devi sapere che non puoi dire non dipende da me, è Dio che fa crescere. No, la grazia che abbiamo ricevuto deve produrre dentro di noi il desiderio di voler crescere. il desiderio di volersi somigliare a Cristo. La grazia non ci esenta di non mettere il nostro impegno. La grazia richiede impegno. E chiariamo subito un'altra cosa. Anche l'impegno che ci mettiamo fa parte della grazia di Dio. Filippesi 2, alla fine del versetto 12, dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Ancora un'azione attiva che avevamo già considerato qualche tempo fa, che dobbiamo fare noi, e dice con timore e tremore. E poi aggiunge: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. È Dio che produce questo volere, quindi non c'è da vantarsi, ma tu non sei esentato, tu devi adoperarti. Tu devi adoperarti, sei obbligato, devi impegnarti a compiere. Tu sei obbligato. Devi metterci tutta la tua determinazione, tutto il tuo impegno. Senza questo impegno non c'è nessun frutto di santificazione. Non c'è frutto spirituale. Come detto, non possiamo vantarci se ubbidiamo. Guarda come mi sto comportando bene, guarda quanto sono stato bravo, guarda che io ho fatto questa cosa qui per il Signore. Non posso dirlo. Nell'ubbidire tu stai ubbidendo a Dio per l'impegno che tu hai già preso. Non c'è nessuna coppa per te. Noi vorremmo la coppa, vorremmo qualcosa in cambio, vorremmo sentirci dire bravissimo. Non c'è niente in cambio, perché Dio ci ha dato miliardi di volte in cambio qualcosa che non meritavamo. Ci ha dato la grazia a posto di darci l'inferno. In Luca Gesù al capitolo 17 dice: così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Obbligo: il credente è obbligato a fare le opere che Dio ha precedentemente preparato. Gesù dice: tu hai fatto solo quello che eri obbligato a fare. Qualcuno potrebbe rifiutare questo messaggio, potrebbe dire: come Dio ha fatto tutto e io mi devo impegnare? La salvezza è solo per fede, poi mi dici che di operare, e devo fare le opere. Però non c'è nessuna contraddizione. Devi compiere quelle opere che Dio ha precedentemente preparate in vista della tua salvezza. Le tue opere non contribuiscono alla tua salvezza, ma le tue opere dimostrano che adesso stai lavorando per Dio, perché Dio ti ha salvato. C'è un'illustrazione che non è la mia, che ci può aiutare a quello che sto dicendo. In che modo Dio ci ha dato, in che modo dobbiamo operare noi. Ipotizziamo che tu non hai i mezzi per acquistare una fattoria e ti viene data una fattoria con un grande terreno, ti vengono donati tutti gli attrezzi e ti vengono anche dati i semi. Potresti fare qualche cosa senza gli attrezzi, senza i semi nella fattoria? Se ti danno una fattoria senza niente, cosa dovresti fare? In quel caso sei giustificato, non devi fare niente. Ma ti sono stati dati dei semi, degli attrezzi per lavorare la terra che Dio ti ha affidato. A livello spirituale succede questo: ti è stato donato tutto, ti è stata donata la salvezza e ti è stato donato l'amore, la gioia, la pace, la pazienza. Adesso devi sforzarti tu a lavorare, devi sforzarti al massimo mettendoci da parte tua ogni impegno e utilizzare gli attrezzi che Dio ti ha dato. Devi coltivare quella terra e sei obbligato a coltivarla. Il Signore dice: vuole che noi portiamo frutto. Dice in Matteo 7: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E il Padre mio, il Dio, vuole che noi portiamo frutto, che noi ubbidiamo. Anche qui dobbiamo sapere in ultimo che la nostra crescita spirituale non dipende da noi, ma ma noi abbiamo sempre l'obbligo di impegnarci. Prima Corinzi 3:6 Paolo dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ecco gli operai di Dio come lavorano. Io devo piantare quei semi che mi sono stati dati, devo coltivare la terra con gli attrezzi che mi sono stati dati, devo innaffiare questi semi, ma in ultimo chi fa crescere è Dio secondo la sua volontà. Prima non eri obbligato a obbedire a Dio perché non avevi lo Spirito, non avevi lo Spirito Santo, e quindi potevi fare come fanno tutti quelli del mondo. Nel momento che tu hai ricevuto la salvezza, tu non sei arrivato, tu non sei a posto perché hai fatto una preghiera, hai raggiunto Dio, per cui bravo, Dio è contento di quello che tu hai fatto, finalmente uno che si è ravveduto. Adesso stai tranquillo, adesso vatti a fare una bella vacanza alle Hawaii. Non funziona così. Il cristianesimo è una guerra, è una guerra dove tutti i giorni devi mettere a morte la tua carne e far vivere Dio. Matteo, Gesù dice: quanto stretta è la porta, è angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. È angusta la via della salvezza. Ritornando al versetto 25, Paolo dice: camminate altresì guidati dallo Spirito. Tu devi camminare, ma c'è chi deve guidare il tuo cammino, chi deve dirti cosa devi fare, dove devi andare, ecco cosa non devi fare. E ora, prima di vedere dove ci guida lo Spirito, il senso di cammino in originale qui è al plurale e ci fa intendere camminare insieme. Il significato ha a che fare camminare in fila, uno dietro l'altro, seguendo lo Spirito. Tutti insieme, non riguarda solo alcuni. La crescita spirituale progressiva è per tutti i credenti. Quindi la crescita spirituale non è una cosa opzionale, è una cosa che si deve vedere, una cosa che ci deve essere su di tutti. Tu non puoi dire: lui è cresciuto spiritualmente, lui è stato chiamato, lui studia, lui insegna, io non devo farlo, io no. Lui serve in chiesa, io non devo fare niente, io non sono chiamato a fare nulla. Qui non ci sono credenti di serie A o di serie B, ma ci sono credenti, quelli che appartengono a Cristo. Non sento da nessuna parte quelli che insegnano, quelli che sono più cresciuti, quelli che appartengono a Cristo. Altresì camminate seguendo lo Spirito. Coloro che hanno ricevuto la vita dovranno camminare, dovranno crescere spiritualmente, come un bambino deve crescere, è un percorso obbligato. Se uno ha 20 anni, può avere il corpo di un neonato? Non può avere il corpo di un neonato, così a livello anche spirituale. Se non c'è crescita, è un segnale d'allarme. O siamo immaturi, o siamo ribelli, oppure spero di no. Poi non abbiamo lo Spirito, non siamo dei credenti. Ora interroghiamoci, ognuno guardi se stesso, non guardiamo gli altri, guardiamo le nostre vite. Puoi affermare che c'è una crescita spirituale nella tua vita? La tua crescita spirituale è nota agli altri intorno a te? Sapete, un esercizio molto semplice da fare per vedere se stai crescendo spiritualmente? Penso che avevo già fatto questo esempio. Guardati indietro e guarda la tua crescita. Guarda indietro nella tua vita 10 anni fa e vedi se tu sei lo stesso credente di 10 anni fa. Se sei lo stesso, c'è qualcosa che non va. Non c'è crescita. Ora guarda meno indietro e guarda 5 anni fa e vedi se c'è crescita o se sei lo stesso di 5 anni fa. Se non sei cresciuto, non va bene. Ma andiamo ancora più vicino, guarda l'anno scorso. Se sei lo stesso dell'anno scorso, vuol dire che non sei cresciuto. E anche questo è un segnale d'allarme. La crescita spirituale è progressiva e continua, un piccolo pezzo alla volta, si cresce sempre di più e continua. Altrimenti abbiamo sbagliato direzione, stiamo camminando un cristianesimo sbagliato, ce lo siamo fatti noi, non è quello che ci dice la parola di Dio. Adesso vediamo quale guida, dove ci guida lo Spirito. Lo Spirito ci guida sempre a imitare Cristo. Non vedremo tutta questa parte, ma leggo soltanto in Giovanni quello che dice Gesù. Dice per lo Spirito, Giovanni 16, dice: quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Chi è la verità? È Cristo. E dice: perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito Santo ci guida sempre a imitare Cristo. Cristo è l'eccellenza morale, quell'eccellenza che viene elencata nelle caratteristiche del frutto dello Spirito Santo. Cristo è l'eccellenza della giustizia di Dio. I falsi insegnanti erano incapaci di vivere in questo tipo di giustizia, in questa eccellenza morale. E la fede è solo l'inizio. Anche Pietro dice: aggiungete alla vostra fede, quindi dopo la fede è l'inizio, la fede è il mezzo con cui Dio ti salva. Ma questa non deve essere inoperosa. Giacomo 2,26 dice: infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. La fede è basata sulla giustizia di Dio, deve produrre dei frutti di giustizia. Noi viviamo come credenti con questo scopo, per crescere spiritualmente. Nel momento che tu hai confessato Cristo come Signore e Salvatore, tu hai iniziato un cammino e il tuo obiettivo è crescere spiritualmente. Non puoi dire non lo faccio. Non puoi dire non ce la faccio, non puoi dire è troppo difficile. Cristo ti ha dato tutti i mezzi, tu ci devi mettere il tuo impegno, il massimo impegno. Questo ci chiede il Signore. Non ci chiede di arrivare, ma ci chiede di partire, di metterci il nostro impegno. È sicuramente difficile, abbiamo detto la crocifissione della carne è dolorosa, ma questo siamo chiamati a fare come cristiani. E se non lo stiamo... se non stiamo crescendo spiritualmente, stiamo mancando. Nella nostra crescita spirituale dobbiamo investire il tempo, dobbiamo metterci dedizione, dobbiamo investire sul lavoro. Io devo andare con la motivazione, devo crescere spiritualmente sul lavoro, devo crescere spiritualmente in famiglia, devo crescere spiritualmente in ogni parte della mia vita. Ma io la mattina quando esco di casa, esco con questo pensiero. O esco, Cristo è tutto per me, non devo fare niente io. Abbiamo il Signore, siamo figli di Dio. Cosa significa essere figli di Dio? Significa fare le cose di Dio. Io devo crescere anche in chiesa. Al versetto 13 Paolo dice: per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. La santificazione è pratica, dice, amare i fratelli, servire per mezzo dell'amore. È pratico amare i fratelli. Giovanni dice: chi non ama i fratelli non ha conosciuto Dio. Tu non puoi dire io non amo i fratelli, perché se no non hai conosciuto Dio. Ecco, è pratica la vita della santificazione. Chi non ama i fratelli probabilmente è un falso credente. La parola di Dio è molto scomoda nelle chiese, viene continuamente annaffiata per paura che la gente scappi. Qua nessuno è obbligato a rimanere. Qua non stiamo rimanendo per qualcuno in particolare. Se siamo di Cristo, noi vogliamo seguire Cristo. Le chiese vogliono invece parlare di tematiche mondane, vogliono sentire messaggi emozionali, perché li fanno stare bene. Ma la parola di Dio serve proprio a scomodarci, a cambiare le nostre vite. Abbiamo detto giovedì, è quel rasoio che ci pulisce da quei peli che continua a generare la nostra carne. Il Signore vuole che nella sua chiesa si predichi la sua parola e non quella degli uomini. Questo significa che il credente ha crocifisso il mondo e che non si deve uniformare al mondo. Ci avviciniamo al termine. La seconda conclusione di Paolo in questo versetto è che se tu sei un credente, devi ricercare con ogni impegno la tua crescita spirituale e devi ricercare in continuazione il frutto dello Spirito. Una vita vittoriosa cristiana non è una vita che ti fa accumulare dei trofei personali, ma è una vita che ti uniforme sempre di più a Cristo e porti frutto a Dio, tanto frutto a Dio. Gesù dice: uno porterà il 30, uno il 60, uno il 100. Non guardiamo gli altri, ma guardiamo ognuno la nostra crescita. Oggi il Signore ci sta chiedendo di crescere spiritualmente. Quale sarà la tua risposta? Preghiamo. Signore Padre, vogliamo lodarti e adorarti per questa parola che ci hai portato oggi. Una parola molto forte, ma tante volte si tende a sminuire quando la portiamo, Signore, quando la leggiamo, e questa è una grande responsabilità, Signore, davanti a Te. Prego di parlare a ognuno attraverso questo messaggio, partendo da me, Signore, parlare a ognuno come dobbiamo camminare, Signore. Se nella nostra vita non stiamo ricercando questo frutto, se la nostra vita è presa totalmente dalle faccende mondane, poi veniamo qua, Signore, come a pulirci la coscienza, ti prego di cambiare le nostre vite, Signore. Oggi sei molto buono e generoso a portarci questa parola, che vuoi che la Chiesa di Predazzo cresca sempre di più come tuo figlio, Signore. Prego che nessun cuore si irrigidisca, ma che possano, come abbiamo iniziato questa mattina, è una grazia del Signore che non siamo stati distrutti, è una grazia Tua che ci metti, ci avvisi, ci avverti, che siamo chiamati a ubbidirti, siamo chiamati ad ascoltare quello che dici. Signore, benedici questa Chiesa in Cristo Gesù. Amen.